È giovedì 20 aprile 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Inizieremo la prima parte del nostro programma rivedendo alcune delle notizie più importanti di questa settimana. In primo luogo, commenteremo l'arresto, avvenuto lunedì a New York City, di due individui accusati di aver gestito una stazione di polizia cinese non autorizzata. Successivamente parleremo della condanna a 25 anni di carcere sentenziata lunedì da un tribunale russo di Vladimir Kara-Murza, giornalista e politico dell'opposizione, accusato di tradimento e diffusione di false informazioni sull'esercito russo. In seguito, nella parte scientifica del nostro programma, commenteremo i metodi high-tech che hanno permesso di risalire alla fonte della fuga di documenti del Pentagono. Parleremo infine dell'annuncio da parte della casa di moda francese Saint Laurent di una nuova avventura nella produzione cinematografica.
Molto bene. Continuiamo ora con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Parleremo innanzitutto di un nuovo intervento del governo italiano per punire più severamente chi danneggia opere d'arte e beni paesaggistici italiani. Commenteremo infine un fenomeno che da tempo affligge il meraviglioso territorio delle Cinque Terre, patrimonio dell'UNESCO, il flusso incontrollato di turisti che, soprattutto durante i periodi di alta stagione, porta alla congestione delle stazioni ferroviarie e delle aree urbane.
Benissimo, Alessandro. Cominciamo con le nostre prime notizie.
New York. Arrestate due persone per aver gestito una stazione di polizia cinese non autorizzata.
Lunedì, le autorità federali, in collaborazione con la polizia di New York City, hanno arrestato due persone accusate di cospirazione e di agire per conto del governo cinese. Gli uomini sono stati arrestati per aver gestito una stazione di polizia cinese non autorizzata. La legge e i trattati internazionali impongono a tutti i paesi di condividere tra loro le informazioni riguardanti le missioni diplomatiche in corso. L'anno scorso, Safeguard Defenders, un'organizzazione per i diritti umani, ha pubblicato un elenco di oltre 100 stazioni di polizia in oltre 50 paesi, tra cui la Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna. Sostengono di svolgere alcuni servizi per la diaspora cinese, ma sono stati ampiamente accusati di vessazioni e persecuzioni di dissidenti cinesi all'estero. Molti paesi hanno espresso preoccupazione per la presenza di polizia cinese e hanno avviato le proprie indagini. L'anno scorso l'Italia ha chiuso la collaborazione con 11 stazioni, iniziata nel 2016. Il governo tedesco sta monitorando due stazioni di polizia non ufficiali a Francoforte e a Berlino. 9 stazioni operano ancora in Spagna e 4 in Francia.
Non capisco nemmeno perché permettiamo che esista una cosa del genere.
Beh, alcune di queste stazioni di polizia sono state istituite con l'approvazione dei governi locali. Offrono alcuni servizi utili come il rinnovo delle patenti di guida.
Questo è quello che dicono. Il governo cinese li usa semplicemente per spiare e maltrattare i dissidenti. Nelle democrazie, la polizia è a servizio dell'applicazione della legge. Queste sedi di spionaggio non dovrebbero essere chiamate stazioni di polizia.
Questo è ciò che fa la polizia in regimi autoritari come la Cina. Ok, quindi come le chiameresti?
Non lo so, chiamateli centri di spionaggio e molestie. Ma dovrebbero essere chiusi comunque.
A differenza della Cina, i paesi democratici seguono la legge, indagano e se le leggi vengono violate, allora e solo allora le applicano e intervengono le forze dell'ordine.
Hai ragione. Mi fa solo arrabbiare quando regimi repressivi come la Cina usano i nostri modi democratici per perseguitare i dissidenti sul nostro suolo.
Sì, i regimi autoritari sono molto abili nello sfruttare le leggi per i propri fini, rispettandole all'apparenza, ma eliminandone l'essenza.
Politico dell'opposizione russa condannato a 25 anni di carcere per aver criticato Putin.
Lunedì, un tribunale russo ha condannato un politico dell'opposizione a 25 anni di carcere con l'accusa di tradimento e diffusione di false informazioni sull'esercito russo. Vladimir Kara-Murza è stato un veemente oppositore della guerra russa in Ucraina. Le accuse di tradimento sono legate ai discorsi che ha tenuto a Lisbona, Helsinki e Washington. Nel 2015 e nel 2017 Vladimir Kara-Murza è sopravvissuto a 2 tentativi di avvelenamento. Molti altri esponenti dell'opposizione e giornalisti russi sono stati avvelenati o uccisi negli ultimi anni. Nella sua dichiarazione, Kara-Murza ha rifiutato di dichiararsi colpevole e invece ha espresso orgoglio per le sue opinioni politiche. Ha anche paragonato il suo processo ai processi farsa dell'era di Stalin. La comunità internazionale ha reagito con sdegno e risentimento alla sua condanna. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha chiesto il suo rilascio immediato. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Canada e altri paesi hanno disapprovato la sentenza e hanno rinnovato le richieste per il suo rilascio.
Quest'uomo è un eroe. Senti cosa ha detto nella sua dichiarazione alla corte. Ecco la citazione. So che verrà il giorno in cui l'oscurità sul nostro paese si dissiperà. Quando il nero sarà chiamato nero e il bianco sarà chiamato bianco. Quando una guerra si chiamerà guerra.
Purtroppo, però, hanno seguito la legge. anche se considero draconiano accusare qualcuno di tradimento per un discorso pubblico e sono sorpresa dalla severità della sentenza.
In realtà c'è una semplice spiegazione. Si tratta di vendetta. Kara-Murza è stato uno dei fautori del Magnitsky Act, la legge che ha portato a sanzioni contro molti membri della cerchia ristretta di Putin. Ha anche compilato l'elenco delle persone che sono state sanzionate in seguito.
Facendolo diventare il nemico personale di Putin.
Ma c'è di più, Carmen. Il giudice che ha presieduto il processo e ha condannato Kara-Murza è sulla lista Magnitsky.
Caspita, sospetto che qualsiasi corte d'appello, in qualsiasi paese, con un sistema legale decente, annullerebbe questa condanna. Ma allora la domanda è: perché non hanno usato un altro giudice per mantenere almeno l'apparenza di correttezza?
Oh, non gliene importa nulla. E non ci hanno pensato. O, più probabilmente, Putin lo ha fatto deliberatamente per mettere le cose in chiaro. Metodi di alta tecnologia hanno permesso di rintracciare la fonte della fuga di documenti del Pentagono.
In seguito alla notizia della fuga di documenti segreti del Pentagono, il team del New York Times ha continuato le sue indagini. Il team includeva uno specialista in indagini informatiche di Bellingcat, il gruppo che aveva scoperto il tentato avvelenamento del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny. L'indagine li ha portati alla piattaforma social Discord. Discord è un'app di chat per giocatori che consente la comunicazione tramite messaggi di testo, chiamate vocali e video su server privati. Molti server Discord sono completamente privati e vi si può accedere solo su invito. Un aviatore della Guardia Nazionale del Massachusetts gestiva uno di questi server, dove ha pubblicato documenti classificati dal gennaio 2023. In seguito, i documenti sono apparsi su un altro server con migliaia di membri. Poi sono stati ripubblicati su Telegram da blogger russi. Il team del Times e Bellingcat ha rintracciato i documenti su Discord e ha cercato di identificare il responsabile della fuga di notizie. Sono risaliti a lui grazie al confronto tra alcune immagini. In una foto online dell'aviatore è visibile un ripiano della cucina con lo stesso tipo di marmo che appariva sullo sfondo di alcune foto dei documenti segreti.
Caspita, un fantastico reportage investigativo. Il New York Times e Bellingcat hanno impiegato meno di una settimana per identificare la talpa. E ora sappiamo perché ci è voluto così tanto tempo prima che i documenti fossero resi pubblici. Era solo il 5 aprile quando sono usciti dalla piattaforma Discord.
Esattamente. Questo spiega anche perché il segretario alla difesa Lloyd J. Austin ha avuto problemi a spiegare perché il Pentagono avesse impiegato così tanto tempo a scoprire la fuga di notizie.
Ovviamente non sa molto della comunità dei giocatori.
Discord è nata solo come piattaforma di chat per videogiochi. Ora è valutata in miliardi ed è nota per attirare discorsi di odio, razzismo e misoginia. È anche nota per la circolazione di vendette porno, neonazismo e negazionismo dell'Olocausto.
Sembra un posto perfetto per i gruppi di estrema destra, allora.
Infatti lo è. Il raduno dei suprematisti bianchi a Charlottesville, in Virginia, è stato organizzato utilizzando Discord.
Una famosa casa di moda francese entra nel business della produzione cinematografica.
La famosa casa di moda francese Saint Laurent ha fondato una filiale chiamata Saint Laurent Productions. Il nuovo business sarà dedicato alla produzione cinematografica a tutti gli effetti. Saint Laurent è il primo marchio di lusso e moda a lanciare una filiale di produzione cinematografica interna. Il fondatore della casa, Yves Saint Laurent, ha disegnato costumi cinematografici iconici per Catherine Deneuve e Sophia Loren. L'attuale direttore artistico di Saint Laurent, Anthony Vaccarello, è da tempo appassionato di cinema. Le sfilate della casa di moda, organizzate sotto la Torre Eiffel, sono spesso descritte come eventi cinematografici. La prima produzione di Saint Laurent sarà presentata in anteprima al 76esimo Festival di Cannes nel maggio 2023. Sarà il film di Pedro Almodóvar, Strange Way of Life, con Ethan Hawke e Pedro Pascal e con i costumi di Vaccarello. Inoltre, sono attualmente in corso anche le produzioni degli acclamati registi David Cronenberg e Paolo Sorrentino.
Sì, certo. Le marche di lusso hanno i soldi per assumere registi famosi e acclamati. E alcuni disegnano anche i costumi dei film. Ma sarà abbastanza?
Penso che tu stia trascurando alcune somiglianze essenziali tra le due aree creative.
Oh, capisco che lo stilista dirige le sfilate, ma non sono sicuro che sia lo stesso.
Ed è per questo che assumono registi come Pedro Almodóvar, ma ricorda, un produttore cinematografico è altrettanto importante. In realtà, molti registi sono diventati produttori e Saint Laurent è chiaramente nel settore della produzione.
Beh, sarà anche un produttore, ma non nel settore cinematografico.
Beh, in realtà ora lo sarà anche in quel campo, visto che presenterà la sua prima produzione a Cannes. Pensaci, come casa di lusso e di moda, Saint Laurent ha una percezione perfetta dell'importanza delle immagini visive e della creatività.
Oh, non fraintendermi, Carmen. Andrò sicuramente a vedere il film. In realtà, penso tu abbia proprio ragione. Sono sicuro che sarà davvero spettacolare. Il governo inasprisce le pene per i danni al patrimonio culturale italiano.
Hai sentito la notizia sul nuovo disegno di legge che vuole proteggere il nostro patrimonio culturale? No? Allora, drizza le orecchie. Martedì 11 aprile il governo italiano si è riunito per discutere gli obiettivi economici e di bilancio per il 2023. Tra le altre cose, è stata messa al voto la proposta del ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, di aumentare le pene per chi vandalizza l'arte. Il disegno di legge è stato approvato con una maggioranza schiacciante. Quindi, se qualcuno distrugge, deteriora, imbratta o usa illegalmente i beni culturali o paesaggistici italiani, rischia di pagare una multa molto più salata rispetto al passato. Per esempio, chi danneggia o rende inutilizzabili questi beni potrebbe dover sborsare tra i 20.000 o i 60.000 euro, invece delle vecchie multe che oscillavano tra i 2.500 e i 15.000 euro.
Accipicchia! Le sanzioni sono diventate decisamente più severe rispetto a prima, e non di poco.
Non è finita qui. Il governo ha poi ufficialmente comunicato che le somme derivanti dalle sanzioni saranno devolute al Ministero della Cultura, il quale le impiegherà per la riparazione dei danni inflitti.
Quindi l'esecutivo intende far sì che siano gli autori dei danni o degli sfregi a farsi carico delle spese di restauro?
Più o meno. Il disegno di legge non lo dice espressamente, ma lo lascia intendere.
Beh, alla fine l'importante è che le multe possano svolgere un ruolo deterrente e contribuire a salvaguardare il nostro patrimonio culturale.
Sono d'accordo.
Quante volte abbiamo letto sui giornali di opere d'arte maldestramente danneggiate o distrutte per pura sconsideratezza? Basta citare quella volta, nel 2015, quando un gruppo di tifosi di calcio olandesi aveva danneggiato la fontana della Barcaccia di Gian Lorenzo Bernini a Roma. Te lo ricordi?
Certo. L'atto vandalico suscitò grande indignazione.
E poi c'è stato l'attacco nel 2022 al quadro di Vincent van Gogh, Il Seminatore, esposto in una mostra a Palazzo Bonaparte di Roma. Il gruppo ecologista Ultima Generazione aveva imbrattato con zuppa di verdure il vetro che proteggeva l'opera.
Sì, ma in questo caso il quadro non ha riportato alcun danno.
Aspetta. Negli ultimi mesi il movimento ecologista ha compiuto altri attacchi imbrattando monumenti ed edifici pubblici, come la facciata esterna del Senato e Palazzo Vecchio di Firenze.
È vero, tuttavia anche questa volta con un liquido lavabile.
Non importa. A mio avviso questi gesti restano oltraggiosi. In questo contesto vedo nel nuovo disegno di legge uno strumento che potrebbe mettere fine agli attacchi di Ultima Generazione.
Ne sarà capace? Chissà.
In ogni caso, penso che il governo abbia fatto bene ad alzare il tiro contro chi danneggia il nostro patrimonio culturale, poiché la distruzione o il danneggiamento dei beni culturali può essere irreparabile. Alle Cinque Terre si torna a parlare di come contenere i flussi turistici. Ho letto sui giornali che tra le mete più gettonate delle vacanze pasquali c'è stata la Riviera Ligure di Levante. Pare che migliaia di visitatori, anche stranieri, si siano riversati soprattutto nel territorio delle Cinque Terre, di cui fanno parte i pittoreschi borghi di Monterosso al Mare, Rio Maggiore, Vernazza, Corniglia e Manarola. Si tratta di luoghi caratterizzati da paesaggi mozzafiato e da coste prevalentemente rocciose. Sono una meraviglia. Tuttavia, l'elevato afflusso turistico ha generato alcune criticità, come la congestione e i rischi per la sicurezza in alcune stazioni ferroviarie, prese d'assalto durante le ore di punta. In questo contesto, diversi sindaci della zona hanno avanzato la richiesta di una legge speciale per gestire in modo più efficace i flussi di visitatori e per garantire la loro sicurezza.
E cosa avrebbero intenzione di fare?
Tra le possibili soluzioni si ipotizza di introdurre un limite al numero di turisti presenti durante i periodi di alta stagione. La questione è al centro del dibattito politico della regione Liguria e coinvolge anche il governo centrale, che sta valutando l'adozione di misure specifiche per rispondere alle esigenze del territorio e dei suoi visitatori.
Nulla di nuovo sotto il sole. La questione del sovraffollamento in questa zona è nota da tempo. Ricordo che se ne parlava già prima della pandemia del coronavirus.
Vero? Se oggi il tema è di grande attualità, è proprio perché il turismo è tornato a quello degli anni precedenti alla pandemia. Addirittura ci si aspetta che quest'anno possa crescere ulteriormente.
Beh, questa è una buona notizia.
Per l'Italia sì, ma per i borghi delle Cinque Terre forse non del tutto. Il territorio in cui si trovano non offre grandi spazi, nemmeno per quanto riguarda le spiagge e le strutture ricettive.
Ma se pensano che il numero chiuso sia la soluzione al problema del sovraffollamento, perché non implementare questo provvedimento?
Bella domanda!
Dopotutto, hanno già fatto qualcosa di simile con i sentieri percorribili a piedi. Uno di questi è la Via dell'Amore, una famosa passeggiata a picco sul mare che collega Rio Maggiore e Manarola, percorribile solo su prenotazione.
Ok, ma una cosa è fissare un limite di accesso a un sentiero, tutt'altra è stabilire un sistema di prenotazione obbligatoria in tutti i comuni delle Cinque Terre.
Questo è vero.
La soluzione ai problemi pratici e burocratici non è l'unica sfida da affrontare. Bisogna anche superare l'idea che le piazze, le strade e i monumenti potrebbero essere chiusi al pubblico. Inoltre, se vogliamo limitare l'afflusso turistico, dobbiamo anche essere pronti a rinunciare a una parte dei guadagni. E in questo caso, il progetto del numero chiuso diventerebbe un sacrificio economico che le comunità locali potrebbero non essere disposte a supportare. Vedremo!
Grazie a tutti ancora dell'ascolto!
Grazie a te, Carmen. Come stai?
Bene, tu?
Io bene, sono contento, però ho un po' di allergia primaverile.
Questa primavera passerà.
Eh sì. Alla prossima, ciao!
Ciao!